Iniziamo con la preghiera per chiedere la protezione di Dio sull'eremo di Sant'Alberto. O Padre, nel nome di Gesù e per intercessione di Maria, manda a San Michele Arcangelo affinché neutralizzi ogni azione diabolica attribuibile a Lucifero, Satana e Beelzebul e ad altri spiriti maligni mirante a ostacolare la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche di intercessione per la guarigione e la liberazione dei tuoi figli, a creare ostacoli e divisione fra i fedeli che si rendono disponibili a aiutare materialmente e spiritualmente l'eremo, a suscitare invidia e gelosia fra quanti sono chiamati a svolgere un servizio di animazione liturgica, ad ingenerare incomprensione e conflittualità fra coloro che soggiornano stabilmente presso l'eremo. Crea, o Padre, col sangue di Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, una barriera di protezione intorno all'eremo di Sant'Alberto e lungo tutta la strada che vi conduce, affinché ogni spirito cattivo sia impedito di nuocere materialmente e spiritualmente nei confronti di chi ha intenzione di recarvisi per pregare e partecipare alle celebrazioni liturgiche, feriali e festive, in particolare quelle del sabato, mirate alla guarigione spirituale, alla guarigione degli infermi, alla riconciliazione con gli antenati defunti e alla conversione delle famiglie. Mando, Padre, il tuo Santo Spirito su quanti operano occultamente per contrastare il ministero spirituale che viene svolto presso l'eremo, invocando l'intervento degli spiriti cattivi affinché, illuminati dalla tua grazia, possano recedere dai loro propositi malvagi, pentirsi del male compiuto, chiedere sinceramente perdono a te e mettersi al tuo servizio, promuovendo le iniziative spirituali proposte dall'eremo per la conversione, la guarigione interiore e la liberazione del popolo di Dio. Te lo chiediamo, Padre, con Gesù, per Gesù, in Gesù, in comunione con tutta la Chiesa, confidando nell'intercessione di Sant'Alberto di Trapani, di Sant'Alberto di Sestri e in quella di Maria Santissima che ora invochiamo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Padre, noi vogliamo lodarti e ringraziarti per la grazia di essere in questo quarto sabato di ottobre qui presenti nella tua casa per celebrare la Eucaristia vigiliare vespertina della trentesima domenica del tempo ordinario, che noi desideriamo intenzionare per la conversione delle famiglie. La grazia dell'Eucaristia è infinita e proprio il termine Eucaristia significa ringraziamento. Siamo qui per ringraziare il Padre del dono di Gesù, siamo qui per ringraziare il Padre del dono dello Spirito Santo, siamo qui per ringraziare Gesù che ha dato la sua vita sulla croce per la nostra salvezza e che rinnova la sua offerta sacrificale, associandoci a lui ogni qualvolta celebriamo l'Eucaristia. Io continuo a ripetere che se le persone comprendessero qualcosa dell'Eucaristia, le chiese non sarebbero sufficienti a contenere i fedeli. Il fatto di esserci questa sera è un dono di grazia da non sottovalutare. È anche una chiamata alla responsabilità, perché chiaramente dipenderà anche un po' dalla nostra buona volontà, sicuramente, ma è un dono di Dio di essere presenti, ci motiva a attivarci in qualche maniera dal punto di vista spirituale, dal punto di vista della testimonianza della vita, a fare qualcosa di più perché anche altre persone possano beneficiare di questa grazia. Ti vogliamo ringraziare, oh Signore, per il dono della tua parola. La tua parola ogni giorno, particolarmente il giorno del Signore, la domenica, ci insegna tante cose importanti per la nostra vita. Ti ringraziamo per la possibilità che ci offri questa sera di pregare per la conversione delle famiglie. È una intenzione di intercessione che dovrebbe essere presente quotidianamente nella nostra vita. Troppe sono le famiglie lontane da Dio, che hanno bisogno di accogliere questa grazia di Dio per vivere in maniera coerente la loro vocazione. E quindi noi siamo qui a fare una cosa importante, a pregare perché gli occhi delle persone si aprano alla comprensione autentica del volto di Dio che si rivela a noi nella persona di Gesù. Con queste disposizioni interiori vogliamo iniziare la nostra celebrazione nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Affinché la nostra preghiera risulti gradita a Dio e sia efficace a vantaggio delle famiglie, è doveroso che con umiltà chiediamo perdono dei nostri peccati e dei peccati che più frequentemente si compiono nel contesto familiare. Diciamo insieme: Signore, abbi pietà di noi.
Signore, abbi pietà di noi.
Per tutte le famiglie incredule.
Signore, abbi pietà di noi.
Per tutte le famiglie che non praticano la religione.
Signore, abbi pietà di noi.
Per tutte le famiglie che non possiedono un esatto concetto di Dio.
Signore, abbi pietà di noi.
Per tutte le famiglie dove vige l'ingiustizia.
Signore, abbi pietà di noi.
Per tutte le famiglie indifferenti ai valori religiosi.
Signore, abbi pietà di noi.
Per tutte le famiglie in preda della disperazione.
Signore, abbi pietà di noi.
Per tutte le famiglie che non benedicono il Signore.
Signore, abbi pietà di noi.
Per tutte le famiglie che hanno il cuore spezzato e lo spirito affranto,
Signore, abbi pietà di noi.
Per tutte le famiglie che nel momento della prova non si rifugiano nel Signore,
Signore, abbi pietà di noi.
Per tutte le famiglie che non si prendono cura di prepararsi alla morte,
Signore, abbi pietà di noi.
Per tutte le famiglie che non desiderano la vita eterna,
Signore, abbi pietà di noi.
Per tutte le famiglie ipocrite che ci tengono a far bella figura davanti al mondo, ma il loro cuore è lontano da Dio,
Signore, abbi pietà di noi.
Per tutte le famiglie ingrate nei confronti dei doni del Signore,
Signore, abbi pietà di noi.
Per tutte le famiglie che non riconoscono i propri peccati e non chiedono perdono a Dio,
Signore, abbi pietà di noi.
Per tutte le famiglie che si reputano migliori delle altre,
Signore, abbi pietà di noi.
Raccogliamo il nostro pentimento nel canto del Kyrie mentre riceviamo il segno dell'aspersione dell'acqua benedetta, che ci ricorda la vacca battesimale e la permanente volontà riconciliatrice di Dio nei confronti dei suoi figli sinceramente pentiti. Potente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.
Gloria in eccelsis Deo.
preghiamo. O Dio che sempre ascolti la preghiera dell'umile, guarda noi come al pubblicano pentito e fa che ci apriamo con fiducia alla Tua misericordia, che da peccatori ci rende giusti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Amen.
Dal libro del Siracide. Il Signore è giudice e per Lui non c'è preferenza di persone. Non è parziale a danno del povero e ascolta la preghiera dell'oppresso. Non trascura la supplica dell'orfano né la vedova quando si sfoga nel lamento. Chi la soccorre è accolto con benevolenza. La sua preghiera arriva fino alle nubi. La preghiera del povero attraversa le nubi, né si quieta finché non sia arrivata. Non desiste finché l'Altissimo non sia intervenuto e abbia reso soddisfazioni ai giusti e ristabilito l'equità. Parola di Dio.
Diamo grazie a Dio.
Il povero grida e il Signore lo ascolta.
Il povero grida e il Signore lo ascolta.
Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino.
Il povero grida e il Signore lo ascolta.
Il volto del Signore è contro i malfattori, per eliminarne dalla terra il ricordo. Gridano e il Signore ne ascolta, li libera da tutte le loro angosce. Il povero grida e il Signore lo ascolta. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato, Egli salva gli spiriti affranti. Il Signore riscatta la vita dei Suoi servi. Non sarà condannato chi in Lui si rifugia. Il povero grida e il Signore lo ascolta.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, io so già per essere versato in offerta ed è giunto il momento che io lasci questa vita. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore, il giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno, non solo a me, ma anche a tutti coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione. Nella mia prima difesa in tribunale nessuno mi ha assistito, tutti mi hanno abbandonato. Nei loro confronti non se ne tenga conto. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza perché io potessi portare a compimento l'annuncio del Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero. E così fui liberato dalla bocca del leone. Il Signore mi libererà da ogni male e mi porterà in salvo nei cieli, nel suo regno. A Lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Dando a noi la parola della riconciliazione.
Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ancora questa parabola. Per alcuni che avevano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio a pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: «O Dio, ti ringrazio, perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo». Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore». Io vi dico, questi, a differenza dell'altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Cari fratelli e sorelle, in questa celebrazione del quarto sabato del mese noi preghiamo per la conversione delle famiglie. Ordinariamente ci facciamo aiutare dalla parola di Dio della liturgia del giorno, quest'oggi della trentesima domenica del tempo ordinario, per cogliere un aspetto della vita delle famiglie che dovrebbe essere modificato per essere maggiormente conforme alla volontà di Dio. Quest'oggi la parola di Dio, in particolare la prima lettura e il brano del Vangelo, ci richiamano a considerare il vero volto di Dio, così come ci è manifestato dalla divina rivelazione. È evidente che le schematizzazioni sono sempre riduttive nei confronti della realtà, ma talvolta ci possono aiutare a cogliere delle verità che altrimenti risulterebbe difficile identificare. Prendiamo in considerazione la famiglia di 100 anni fa e osserviamola alla luce di 3 parametri: la fede, la religiosità e la ricchezza o agiatezza materiale. 100 anni fa si trovavano delle famiglie profondamente credenti, profondamente religiose e proporzionalmente più povere che ricche. C'erano sicuramente delle famiglie superficialmente credenti, poco religiose e sempre proporzionalmente più povere che ricche. Osserviamo la situazione contemporanea. La maggioranza delle famiglie sono miscredenti. Non sono praticanti e prevalentemente agiate. Ci sono anche adesso larghi strati di popolazione relativamente povera, ma non certo da fare la fame. 100 anni fa, famiglie numerose con 7, 8, 10 bambini, bisognava veramente fare i salti mortali per mangiare e bisognava rinunciare a delle cose essenziali. Questo oggi non si verifica più. Magari le persone non sono in condizione di togliersi tutte le voglie, ma almeno la fame non la fa nessuno, anche perché ci sono tante iniziative di tipo caritativo dal punto di vista sociale, dal punto di vista ecclesiale, che vengono incontro a questi bisogni primari. Potete stare tranquilli che anche chi ha un ISEE inferiore a 6.000 euro annui, cioè significa essere sotto la soglia della povertà, possiede la televisione e il telefonino. Quello tutti, indistintamente. Anche oggi esiste una minoranza di famiglie credenti e poco praticante con un reddito medio-basso. Anche oggi esiste una minoranza di famiglie credenti, praticanti, con un reddito variabile in alcuni casi alto e in altri basso. Questa fotografia di stampo sociologico-religioso ci aiuta a evidenziare un elemento fortemente discriminante. 100 anni fa le famiglie erano ricche di fede e religiosità e prevalentemente povere dal punto di vista materiale. Oggi le famiglie sono ricche o comunque sufficientemente benestanti, ma sono profondamente indigenti sul piano spirituale della fede e della religiosità. Ecco, vedete, cogliere questa differenza è importante. Un tempo c'era tanta povertà, ma c'era anche tanta fede e pratica religiosa. Oggi non ci troviamo più in una situazione di questa povertà. Diciamo che le persone hanno un reddito discreto che comunque consente loro di condurre una vita relativamente buona, però mancano di fede e nella maggior parte dei casi di pratica religiosa. A questo punto è necessario, alla luce della parola di Dio, fare una ulteriore distinzione. Ai tempi di Gesù, in maniera più marcata, ma anche nel corso dei secoli fino ad oggi, esistevano ed esistono persone religiose senza fede. E di conseguenza prive di carità. Nel Vangelo di Luca troviamo il fariseo che si reca al Tempio, è una persona impeccabile dal punto di vista religioso, cioè osservante di tutte le prescrizioni della legge. Si reca al Tempio. Ringrazia Dio di non fare certi peccati gravi, di non rubare, di non uccidere, di non fare degli adulteri, digiuna due volte la settimana, paga la decima di tutto, si sente giusto. E nella sua giustizia falsa disprezza il pubblicano, contravvenendo di fatto al comandamento dell'amore del prossimo e insieme all'amore per Dio che era il cuore della legge mosaica. Cioè, anche oggi, diciamo, ci sono delle persone che vanno in chiesa, ce n'era molto più nei decenni scorsi. Oggi almeno questa forma così, ecco, di ipocrisia religiosa è stata superata, per un certo verso forse è un bene, anzi indubbiamente è un bene, ma cioè le persone che vanno a messa, ecco, formalmente sono delle persone, ecco, rispettabili, ma poi il loro cuore è lontano da Dio. Una vita, una relazione di fede e d'amore con il Signore che si realizzi attraverso la preghiera, che si realizzi attraverso l'ascolto della parola di Dio, manca, è assente. E quindi, ecco, c'è stata, particolarmente nel passato, particolarmente ai tempi di Cristo, ci sarà anche ora e ci sarà anche nel futuro, ma esiste anche questa contraddizione di una religiosità che poi è priva di contenuto, perché uno va a messa perché è un'abitudine, perché così si è sempre fatto, perché dà un'apparenza di rispettabilità, di onorabilità di fronte al mondo, ma poi quando uno è in chiesa pensa dell'altro, anzi va a ricercare la chiesa dove la messa viene detta più rapidamente, così osserva il precetto e non ci pensa più. E vedete anche questo, che anche a riguardo di questo c'è una certa, diciamo, responsabilità, un po' di corresponsabilità anche da parte della Chiesa, di assecondare un po' lo spirito del mondo. Ecco, io mi ricordo nel mio ministero, ecco, di aver incontrato alcune persone, ma non nemmeno poche, e che così sono venute per un colloquio, per parlare dei loro problemi, delle loro difficoltà. Io chiedevo loro: ma lei è credente? Dice: sì, sì. Ma in chiesa ci va? No. Dico: perché? Ma guardi, io ho visto tante persone che vanno in chiesa e che si comportano male, che io non ci vado più in chiesa. Ecco, le persone scandalizzate. Anche io dicevo, non dicevo fa bene, perché gli dicevo: la capisco, comprendo. Comprendo, perché se uno riceve, tra virgolette, scandalo, cioè rimane ostacolato nella sua vita di relazione di Dio, soprattutto religiosa, cioè pratica sacramentale, pratica della preghiera, ecco, dal comportamento ipocrita dei fedeli e dal comportamento incoerente dei preti, voi capite che tante persone si sono allontanate da una pratica religiosa per questi motivi. E vedete, se uno poi perde la pratica religiosa, la perdita della pratica religiosa compromette anche la fede. In seconda parte, uno dice: io credo. Ecco, però poi questa fede che viene professata verbalmente non incide più nella vita. Non solo perché uno non va a messa, ma perché uno, ecco, non è capace, ma di fatto è quasi impossibile, alimentare una relazione profonda di fede con Dio nella preghiera, nell'ascolto della sua parola, ecco, prescindendo dalla mediazione della Chiesa. Quelli che dicono: io credo in Dio ma non credo nella Chiesa. La Chiesa è il corpo di Cristo. È come se uno dicesse: io credo al capo ma non credo al corpo. Ma non si può separare questo capo dal corpo. Il corpo mistico di Cristo è il corpo unito al capo. E quindi noi ci troviamo poi di fronte a situazioni dove di fatto si rinnega la fede che non si rinnega formalmente. Cioè, di fatto, ecco, non è una persona che dice: io non credo, io sono ateo, io, ecco, no, non si dice, ma di fatto poi si ci comporta come se il Padre Eterno non ci fosse, si conduce una vita mondana. E si perde tutta la dimensione spirituale, che è di fondamentale importanza per vivere bene, se non coltiviamo la dimensione spirituale. Conosciamo tutte le invettive di Gesù nei confronti dell'ipocrisia dei farisei, dei dottori della legge, di chi deteneva il potere religioso ai suoi tempi, il cui cuore era lontano da Dio, pur facendosi paladini di una osservanza scrupolosa della legge. Perché Gesù è finito in croce? Perché ha avuto il coraggio di dire queste cose, e queste cose davano fastidio, perché erano vere, e smascheravano queste contraddizioni presenti nella vita. La realtà contemporanea ci presenta un quadro dove nel contesto familiare predomina l'indifferenza. Cosa significa? La dimensione spirituale della vita non è sufficientemente considerata. I giovani soprattutto mirano a due cose, al piacere e ai soldi. E questi orientamenti hanno delle ricadute negative sulla prospettiva familiare, tant'è vero che prevalgono le libere convivenze, che si giunge al matrimonio sempre più tardi, che si giunge che l'aspirazione alla paternità e alla maternità, laddove non è esclusa a priori, è sottomessa a dimensioni che risultano prioritarie come la carriera professionale o la sicurezza economica. Uno dice, ora non sono sposato, ma ecco, non ho ancora tempo di fare figli. Guardate che perché ti sposi? Ecco, ci si sposa perché l'amore fra un uomo e la donna sia fecondo e generatore di vita. Si sposa. Pare, ci si sposa dopo anni di convivenze, ecco, per fare una festa. Per fare una festa, quello che conta è fare la festa, ora bisogna fare un viaggio di nozze che non è più un viaggio di nozze, ecco, deve essere un viaggio di nozze intercontinentale. Non si può andare da qualche parte in Europa, no, non è più internazionale, bisogna andare in un altro continente. E questo, al di là del fatto che le persone dicono perché non si fa, perché ci vogliono troppi soldi, lo credo per fare un matrimonio. Con i tratti mondani ci vuole 20-30 mila euro oggi. Solo di viaggio di nozze, se uno va in America, va dove vuole, ecco, partono delle 10-15-20 mila euro per 15 giorni, per 15 giorni. Ma ha senso questo? Ha senso? Non ha senso. Non ha senso. È in contraddizione. Pensiamo alle bellezze della natura che sono presenti in Italia. Quanti posti meravigliosi dove uno può andare a fare un soggiorno, ma senza dover uscire dai confini nazionali. Dove si può? Ecco, bisogna proprio andare. Ora, tra un po' di tempo ci saranno quelli che vanno a fare il viaggio di nozze nella stazione spaziale, che gira intorno alla Terra, così per togliersi quella voglia lì. Ecco, ma non ci si ha. Non ci si ha. E allora vedete, e anche questo discorso del così, due si sposano e bisogna che lavorino tutte e due. Ecco, non dico in tutti, ma in una buona parte delle giovani donne c'è una opzione preferenziale per il lavoro piuttosto che per la maternità. Magari fanno anche dei figli, poi li scaricano ai nonni, il che non è giusto. Non è giusto, davanti a Dio, per il bene dei figli, per il bene dei nonni. Non è giusto. Questo non va bene.
agli occhi di Dio. Ah, ma io posso capire che se uno avesse 5 figli da mantenere, dice, lo stipendio di mio marito non basta e devo fare qualcosa. Ma questo si può pensare quando uno ha 5 figli, ma dato quando che non c'è più nessuno che abbia 5 figli, magari ne hanno 2 o 3, ma io conosco, ecco, famiglie con 3 figli che magari, ecco, la moglie così fa un qualche cosina, perché mantenere 3 figli può essere impegnativo per un certo verso. Ma mettere il lavoro al primo posto, perché poi uno non... Io conosco situazioni dove persone che si sono sposate anche relativamente, ma poi il marito va a fare la spesa, il marito fa da mangiare, va bene, ma scusate il termine, ma la donna che ci sta a fare in una casa, se non a curare la casa, se non a fare quello che inerisce la sua natura, ciò per cui Dio l'ha creata, che poi ci stia bene anche, per così dire, una certa professionalità. Chiaro, se uno, una donna che non si sposa, che quindi fa una vita da nubile, ha bisogno di lavorare per mantenersi, questo è giusto. Ma se uno si sposa, c'è il marito che va a lavorare. No, lo so. Oggi purtroppo ci troviamo in queste situazioni paradossali, ma non sono secondo la volontà di Dio. Non sono secondo la volontà di Dio. Quindi c'è bisogno di cambiare tante cose. Mi direte, ma qui è una rivoluzione culturale. È una rivoluzione spirituale, fondamentalmente è una conversione, perché sennò non le cose progrediscono in un deterioramento, se così si può dire, della compagine familiare, perché ci si allontana da Dio, ci si allontana dalla volontà di Dio e non si è più capaci di vivere bene una relazione affettiva, una relazione di paternità e maternità. Sentivo ultimamente, chiaramente io, i giovani qui a parlare con me non vengono perché non hanno né il tempo né la voglia, ma io sento solitamente i genitori, dice, mio figlio, ecco, fa un certo lavoro, sposato, certo lavoro, incomincia alle 7 del mattino e finisce alle 7 di sera. La moglie fa un lavoro e hanno 2 bambine, una di 4 anni e uno di 2. Con chi vivono queste bambine? Con i nonni? Con i nonni. Praticamente. Perché? Poi pensate, un papà che arriva dopo 12 ore di lavoro, quanta energia può avere per stare dietro ai figli? Quello è scoppiato, quello basta che i figli non diano fastidio perché deve recuperare un attimo di energie. Ma sono cose assurde queste. Se uno vuole lavorare 12 ore al giorno non si sposa. Ora sicuramente si cercherà di trovare una soluzione, un cambiamento di lavoro, eccetera, ma sono cose che proprio vanno contro il buon senso. Contro il buon senso. Ora capisco che uno lavori 8 ore, già sono tante 8 ore, ma 8 ore è ancora accettabile. Io, mio papà, lavorava 8 ore. Però quando tornavo a casa ero un bambino, aveva ancora il tempo di giocare un po' con me. E questo è importante, è estremamente importante. Così si compromette la relazione coniugale, si compromette soprattutto la relazione genitoriale, cioè i figli poi sono quelli che ne pagano le conseguenze, perché per farli star buoni si ci dà un telefonino, li si mette davanti alla televisione con i cartoni animati, tutto quello che... Questi bambini crescono con dei problemi, sicuramente. Perché? Perché gli manca che cosa? Gli manca la presenza della mamma e del papà, che, di cui il bambino ha bisogno più del mangiare. Dare da mangiare è un dovere nei confronti dei bambini. Però c'è più bisogno, il bambino ha bisogno dell'affetto genitoriale, genitoriale. A questo punto, qual è la conversione a cui oggi il Signore chiama la famiglia? Io credo che si tratta fondamentalmente di riscoprire il vero volto di Dio. Per la maggioranza di persone non si tratta di una riscoperta, ma di una vera e propria scoperta. Perché non conoscono le persone, non conoscono Dio. Quindi qui non si tratta di cambiare delle abitudini, degli atteggiamenti. Questa sera il Signore richiama le famiglie a un atto fondamentale, a riconoscere il suo volto. Questo volto, questa realtà profonda della natura divina ci viene manifestata da Cristo nel suo insegnamento e nei suoi esempi. Già nell'Antico Testamento, come ci testimonia la prima lettura tratta dal libro del Siracide, si presenta Dio sotto la categoria della giustizia, della rettitudine. Un Dio imparziale, un Dio che non si fa corrompere dal ricco, dal potente che vorrebbe ingraziarsi Dio per acquisire un potere sempre più grande che va a scapito del prossimo. Dio non ci sta, Dio non ci sta. Un Dio che sta dalla parte del povero, che ascolta la preghiera dell'oppresso. Un Dio che si fa garante della giustizia e dell'equità, talvolta non sulla terra, ma sicuramente nel regno dei cieli. Un Dio che non apprezza il giusto fariseo, che disprezza il povero pubblicano, ma che giustifica il peccatore, il quale, rendendosi conto di non essere degno di stare alla presenza di Dio, non ha nemmeno il coraggio di formulare una preghiera personale. Usa la preghiera del Salmo 50 attribuito a Davide: abbi pietà di me, che sono un peccatore. Credo che la famiglia contemporanea debba scoprire questo volto di Dio che la ama nonostante le sue contraddizioni, i suoi peccati. che è oggetto di questo amore gratuito di Dio, che ama il peccatore pur condannando il suo peccato. Mentre il peccato è meritevole dell'ira di Dio, il peccatore è meritevole della misericordia di Dio. Solo a seguito di questa scoperta del volto misericordioso e amorevole di Dio Padre nei confronti di tutti, la famiglia sarà in grado di riconoscere il suo peccato, le contraddizioni presenti al suo interno, la sua ipocrisia, i suoi disordini, e potrà allora chiedere perdono. Nella consapevolezza che Gesù non è venuto per i giusti, ma per i peccatori, e che c'è più gioia in cielo per un solo peccatore che si è convertito che per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione. A questo punto, l'oggetto anche della nostra intercessione questa sera non è tanto da chiedere alle famiglie se vanno o non vanno in chiesa, ma se conoscono il volto di Dio, l'amore di Dio, la benevolenza di Dio, il cuore di Dio, così come ce lo ha rivelato Gesù morendo sulla croce per la salvezza del mondo. Allora, questa sera noi ci troviamo di fronte a un messaggio che potremmo dire un po' fondamentale, nel senso che non si tratta tanto di pregare perché in una famiglia certe abitudini, certi comportamenti siano modificati. C'è da pregare perché le persone riscoprano il vero volto di Dio, perché le persone si rendano conto di questo amore di Dio per loro. Vedete, ieri sera io mi sono dimenticato di mandare il solito messaggio che mando su WhatsApp a un notevole numero di persone per ricordare che c'era la messa per le famiglie. Ma non credo che se me l'ho dimenticato ieri sera. Può succedere a tutti, soprattutto quando ci sono tante cose nella testa. Però, al di là del fatto che io mi sono dimenticato, io ho parlato ieri con 3 persone, ci ho parlato, 2 persone de visu, cioè le ho viste, una persona per telefono. Sono persone credenti, sono persone praticanti, sono persone che apprezzano la spiritualità dell'Egitto. E gli ho detto, mi raccomando, domani c'è la messa per le famiglie. Sì, sì, mi sono sentito rispondere, non ci sono. Vedete? Uno dice, ma io, ci sarà la persona che gli è successo qualche inconveniente che è giustificato. Sarà successo a tutte e 3 queste persone l'inconveniente che giustifica? Io mi rendo conto che le persone ma questo in generale, hanno difficoltà a venire a Sant'Alberto, hanno difficoltà, e non è una difficoltà di natura psicologica, no, è una difficoltà di natura spirituale. La persona credente e praticante che apprezza il ministero di Sant'Alberto, quando è al momento di venire, deve lottare per venire. Deve lottare, deve fare un combattimento, perché se no dice: ma qui potrei andare nella tale chiesa. Non è che uno non vada in chiesa, va da qualche altra parte. Però chiaramente quello che noi facciamo qui, questa preghiera per le famiglie, nelle altre chiese oggi non si fa. Quindi questa mediazione di grazia non si realizza, sia a beneficio della persona presente che a beneficio per le persone per le quali lei può pregare. Io conosco tante situazioni di famiglie problematiche dove almeno una persona, penso che sarebbe logico, fosse presente per pregare per la sua famiglia. Non mi rendo perfettamente conto che è difficile in tante situazioni, per ovvi motivi, ecco, che sia presente marito, moglie, via discorrendo. Però almeno uno che dica: io vado a pregare. Vado a pregare per la mia famiglia, perché nella mia famiglia c'è bisogno di questa mediazione di grazia. È vero che noi facciamo, per così dire, la nostra preghiera raggiunge indistintamente tutti, ma la mediazione di grazia che posso esercitare, che può esercitare la Chiesa nel contesto dell'Eucaristia, è, direi, un po' diversa dalla mediazione di grazia che un componente della famiglia esercita nei confronti dei propri familiari, dove ci sono dei vincoli o sacramentali o di sangue nei confronti dei figli. Io posso benissimo ricevere una telefonata e dire: io prego per tale, per tal altro, e lo faccio, per questo è il mio ministero, la mia chiamata. Lo faccio di pregare per tutti, ma la mia preghiera deve essere anche, ecco, integrata dalla preghiera delle persone coinvolte in certe situazioni, che in alcuni casi sono proprio impedite, in altri casi sono ostacolate. E allora ci vuole una forte determinazione di buona volontà di dire: no. Magari uno dice: il tempo, c'è l'allerta gialla. Allora, l'allerta gialla. Hanno fatto tanta allerta gialla, io non ho visto né temporali, né vento, né pioggia oggi, solo un po' di nebbia qui a Santa. Doveva venire giù mezzo mondo. Allora, sembra che benissimo che arrivino queste informazioni, ma non dobbiamo relativizzarle. Cioè, a un certo punto, vabbè, vuol dire che uno invece di andare con i sandali andrà con le scarpe di gomma. Ma via, non facciamoci prendere da timore di qua, timore di là, timore di su, timore di giù, tutte cose che ci ostacolano poi nel vivere una situazione di grazia che potrebbe fare bene a noi e a fare bene agli altri. Allora noi dobbiamo veramente pregare, ecco, pregare con questa consapevolezza, con questa maturità, con questo senso di responsabilità che dipende anche un po' da noi la salvezza del mondo, dipende un po' anche da noi. Dalla nostra preghiera, dall'offerta della nostra vita, dall'offerta delle nostre sofferenze, dai nostri sacrifici. È chiaro che, ecco, una celebrazione qui all'Eremo è un po' più impegnativa che una celebrazione dalle altre parti, però poi i frutti di grazia ci sono anche. Sia lodato Gesù Cristo. Rinnoviamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Generato, non creato, la stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Ora prendiamo il nostro foglietto bianco dove fare la nostra intenzione. Scriviamo così: Padre, nel nome di Gesù, e per intercessione di Maria e di San Giuseppe, Padre, nel nome di Gesù e per intercessione di Maria e di San Giuseppe, io ti offro, e mettiamo i nomi delle persone che si trovano in situazioni più problematiche da un punto di vista familiare. Perché lo Spirito Santo scenda su di loro per il bene loro, perché lo Spirito Santo scenda su di loro per il bene loro e della loro famiglia.
perché lo Spirito Santo scenda su di loro per il bene loro e della loro famiglia. Ora viene proposto un canto offertoriale mentre si procede alla raccolta delle intenzioni delle offerte. Prendiamo il nostro cartoncino rosso con l'atto offertoriale, chi ne fosse privo viene dato. In questo momento che precede l'offerta del pane e del vino, che per opera dello Spirito Santo diventeranno il corpo e il sangue di Cristo Padre, in comunione con tutta la Chiesa di cui mi sento membro vivo, io ti offro la mia persona, il mio corpo, la mia anima, il mio spirito, la mia vita fisica, psicologica e spirituale, come sacrificio a te gradito, in comunione col sacrificio redentore di Cristo, affinché i frutti di grazia di questa Eucaristia si possono riversare efficacemente sulla mia vita e su quella di tutta l'umanità. Aiutami a non conformarmi allo spirito del mondo, di modo che lo Spirito Santo possa operare liberamente in me, rinnovando il mio modo di pensare al fine di discernere la tua volontà, ciò che è buono, a te gradito e perfetto, e mettimi in condizione di agire in conformità ad essa per la tua gloria, per il mio bene, per la salvezza. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
Benedetto nel secolo di Signore.
Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
Il Signore riceva dai perdonati questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene della nostra Santa Chiesa.
Guarda, o Signore, i doni che ti presentiamo perché il nostro servizio sacerdotale renda gloria al tuo nome, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto benedirti e renderti grazie, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato fa memoria del Signore risorto, nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e santi, cantiamo una sola voce l'inno della tua gloria. Santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli nella notte in cui veniva tradito prese il pane.
ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua ammirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo tenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Alberto e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Marco, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ti preghiamo per la conversione di Maria e per la salute di Olga, e per tutte le persone che ti abbiamo offerto sui foglietti con le loro famiglie. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno le nostre sorelle Giuseppina e Rosa, e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo,
A te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti. Come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria dei secoli.
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. L'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il pubblicano si batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore», e tornò a casa sua giustificato. Facciamo ora insieme la preghiera: mostrami il tuo volto. O Padre, alla luce della tua parola, io devo ammettere che non ti conosco. L'idea di Dio è il più delle volte una proiezione del mio io, è qualcosa di confuso, di astratto, di vago. è il frutto di una serie di contenuti filosofici, psicologici, teologici, di una realtà fondamentalmente misteriosa. Tutto questo rivela la mia profonda ignoranza della Sacra Scrittura, attraverso la quale giunge a me la tua divina rivelazione, cioè il tuo manifestarti all'uomo perché possa instaurare un dialogo d'amore con qualcuno che lo conosce e lo ama e che desidera da essere da lui conosciuto e amato. Questa presa di coscienza mi induce a impegnarmi nell'ascolto e nell'interiorizzazione della tua parola al fine di scoprire il tuo volto, il volto di un padre che ama sempre, che chiama tutti, che predilige i poveri e i peccatori per il semplice motivo che hanno più bisogno di lui. Un padre innamorato della sua creatura, da mandare il proprio figlio unigenito ad assumere la natura umana per sacrificare la sua vita sulla croce per la salvezza del mondo e per la salvezza mia e della mia famiglia. Un padre in cerca dell'uomo che desidera essere cercato dall'uomo. Come il pubblicano del Vangelo desidero rivolgermi a te con le parole della Scrittura. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore. Il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto. Io desidero conoscerti per amarti, per servirti, per glorificarti, per santificarmi, cooperando così al tuo disegno di salvezza nei confronti miei e della mia famiglia. Amen. Preghiamo. Si compia in noi, Signore, la realtà significata dai tuoi sacramenti, perché otteniamo in pienezza ciò che ora celebriamo nel mistero. Per Cristo nostro Signore. Amen. Vi ricordo che sabato prossimo è sabato 29 ottobre, quindi è il quinto sabato di ottobre, per cui celebreremo alle ore 17 la Santa Messa per la promozione della vita e la riconciliazione dei bambini abortiti spontaneamente e volontariamente. Poi non c'è nel calendarietto perché è stato messo, ma c'è un altro foglietto per ricordarlo. Lunedì 31 ottobre alle ore 21 ci sarà la veglia di tutti i santi, la santa messa di glorificazione del Signore per neutralizzare le nefaste conseguenze della festa di Halloween e per ricevere il dono di un santo che accompagna e sostenga la vita di ciascuno nel corso del prossimo anno. Poi chi non ce l'avesse, ecco sul espositore sopra l'acqua santiera c'è già il calendarietto delle celebrazioni ordinarie e particolari del mese di novembre. Ricordo già in anticipo che martedì 1 novembre è la solennità di tutti i santi, mercoledì 2 novembre la commemorazione dei fedeli defunti, alle ore 10 la santa messa per i defunti morti accidentalmente e violentemente, ho cambiato rispetto agli altri anni, l'ho messa un po' più tardi, invece delle 17, 17.30, quindi l'orario feriale, la santa messa per i suicidi, e alle ore 21 la santa messa per svuotare il purgatorio. Ecco, noi dobbiamo avere un po' di coraggio, non farci problemi a chiedere delle cose grandi al Signore se abbiamo fede, tanto state tranquilli che il giorno dopo il purgatorio di nuovo riviene pieno. Quindi tanto però possiamo magari con la nostra fede, con la nostra preghiera, un po' col nostro sacrificio, anche perché ecco, di sera è un sacrificio un po' per tutti, però ecco, possiamo fare, ecco, dare un contributo, diciamo, di fondamentale importanza per suffragare le anime che sono nel purgatorio.
Ecco, diciamo che anche qui, ecco, mettiamo l'intenzione di svuotare il purgatorio, no? Poi tutto è nella infinita misericordia di Dio. Noi, Lui ama infinitamente, noi amiamo finitamente, c'è anche da soddisfare la giustizia di Dio, quindi uno dice noi facciamo la messa, ci mettiamo tutta la fede, il purgatorio si vuota. Speriamo, ecco, che portiamo nel cuore, ecco, questa speranza di poter aiutare tante anime a progredire nel loro cammino di purificazione. Poi chiaramente la settimana, non questa ma l'altra, sarà particolarmente impegnativa, perché martedì è i santi, mercoledì è i morti, venerdì è il primo venerdì del mese, sabato è il primo sabato del mese con la messa di guarigione spirituale, domenica è la prima domenica del mese. Pregate che io non muoia, ecco, in una settimana così impegnativa, perché c'è veramente da faticare un po', ecco, però con l'aiuto del Signore, ecco, con l'aiuto del Signore. Ricordo che sono già disponibili i sussidi per il mese di novembre, il giornalino dell'anima, il menù della parola e lo specchio dell'anima, che ci possono aiutare, che io vorrei fossero più utilizzati, se così porterei nel cuore questo desiderio, perché possono veramente aiutare, anche se comportano un po' di impegno. Però Dio merita che noi gli dedichiamo un po' di tempo. Noi, le persone dicono, ma io ho tante cose da fare, di qua, di là, di su, di giù. Ecco, Dio viene prima, Dio viene prima. Bisogna avere coraggio, coraggio, di dare un po' più di tempo al Signore. Poi ricordo anche che sono disponibili i messalini sulla tua parola del mese di novembre e di dicembre. Ecco, che a questo punto è bene procurarsi con una settimana di anticipo. Ora benediciamo i panini. I panini sono un piccolo grande dono che la Chiesa mette a disposizione dei suoi figli perché si facciano mediatori della sua grazia nei confronti del prossimo. Quindi esercitiamoci nella carità spirituale anche attraverso farci mediatori del dono di un panino nei confronti di tutte quelle persone che possono averne un maggiore aiuto da un punto di vista spirituale. Chiaramente la grazia è proporzionata alla fede. La fede può essere anche minimale, però se uno accetta il panino, fa la preghiera del panino, consuma il panino che è anche buono, diciamo è meno impegnativo di partecipare a una messa di Sant'Alberto. Ecco, uno lo fa a casa, ecco. E chiaramente la grazia la conosce solo Dio, però noi, ecco, noi non dobbiamo trascurare nulla, noi dobbiamo portare nel cuore il desiderio della salvezza di tutte le anime, e non possiamo trascurare niente che in qualche modo possa aiutare gli altri a non andare all'inferno. Ecco, io non sono un terrorista spirituale, per niente. Ecco, c'è una preghiera lì, ecco il terrorista è il diavolo. Terrorista è il diavolo. Ecco, quindi se volete, quello che incute il terrore, ecco. Io non, però prendiamo le cose sul serio, perché il Signore ci ha preso tanto sul serio da mandare Gesù a morire sulla croce per noi. E noi cosa facciamo? Dobbiamo prendere sul serio. Ecco Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. Dio si comunica a noi perché noi diventiamo le sue mani, i suoi piedi, gli strumenti, e noi siamo un prolungamento dell'umanità di Cristo che nel corso della storia continua a operare per la salvezza del mondo. Quindi noi non possiamo dire, ecco, pensiamo a noi e gli altri saranno. Dobbiamo pensare a tutti. O Padre, noi imploriamo la tua santa benedizione su questi panini, perché tutti coloro che li consumeranno con fede possano essere fortificati nella loro vita interiore, possano avere la forza per contrastare le tentazioni, per combattere la battaglia contro il male, per progredire nel cammino della loro personale santificazione e essere mediatori della tua grazia, soprattutto all'interno delle loro famiglie. E la tua santa benedizione scenda su di loro, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Dio onnipotente allontana da voi ogni male, vi conceda con benevolenza i doni della sua benedizione.
Amen.
Renda attenti i vostri cuori alla sua parola perché possiate godere della gioia senza fine.
Amen.
Vi aiuti a comprendere ciò che è buono e giusto perché camminando sempre sulla via dei tuoi precetti possiate diventare coeredi dei santi. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
Nel nome del Signore andiamo in pace.
Vediamo.